Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate. Buon ascolto.
Questa puntata di Nina, il podcast della SIL di dicembre, è interamente dedicata a Fabrizia Ramondino. In questa puntata ascolteremo alcune delle persone che in questi ultimi anni, soprattutto in questi ultimi 2 anni, si sono occupati moltissimo di Fabrizia Ramondino. Iniziamo con Chiara Valerio, che ci racconta del suo rapporto con il libro Altenopis, uscito in una nuova edizione nel 2023 per Fazzi Editori. Chiara Valerio.
Ho letto Altenopis la prima volta nel 1992, in primavera, o questo è il ricordo della stagione. Fabrizia Ramondino era venuta al liceo scientifico Leon Battista Alberti di Scauri, che frequentavo e allora era sul lungomare. Era stata invitata a presentare Storie di Patio, una raccolta di racconti che mi aveva in qualche modo turbata, un turbamento senza nome, ma che aveva a che fare con gli oggetti che addobbavano le pagine, su questo torneremo dopo. Soprattutto un orologio in guisa di tartaruga che, cito a memoria, pareva, secondo la scrittrice, macinare il tempo. Uscita da quella lettura e dall'incontro con una donna sottile e tentennante nel corpo, ma limpida e sferzante nella voce, che sempre fumava, avevo chiesto a mia madre se in casa avessimo altri libri. Io non li avevo trovati. Mamma, pure lei con una sigaretta in bocca, si era messa a cercare tra libri che crescevano come concrezioni, in ordine rizomatico sugli scaffali di mobili che non nascevano come librerie, ma erano stati colonizzati, un po' come quando Pina si innamora del panettiere, Pina la moglie di Fantozzi, e i panini escono da tutte le parti. A quei libri così erano a casa mia e sono ancora. Mamma aveva tirato fuori Altenopis dopo un po' e me lo aveva allungato. Era un volume rilegato in verde acqua senza sovraccoperta, con lo struzzo sul dorso che avevo già cominciato a conoscere. Così, quando apro e comincio a leggere Altenopis, ammesso che fosse primavera, avevo appena compiuto i 14 anni, portavo i capelli lunghi raccolti in una coda bassa e in disegno tecnico, palatamburrella e latino, non mi batteva nessuno. Come spesso accade, i romanzi servono, forse non servono, ma così funziona, i grandi romanzi sempre, ma può capitare anche con quelli che della grandezza non hanno nemmeno l'ombra. I romanzi servono da manuali di comportamento, da galatei, coincidendo il comportamento con il modo in cui la vita si vive e dunque si racconta. E io pure, come la narratrice, non sapevo cosa dire al confessore. Certo, rubavo i soldi spicci dalle tasche di chiunque, provavo trasporti coi groppi fisici che il trasporto reca seco verso altri adolescenti e sentivo di dover tacere. Picchiavo, più spesso venivo picchiata, ma era la regola della lotta, le mie sorelle. Io uccidevo insetti, mentivo, ma ero conscia che non fossero davvero peccati, ma manifestazioni di peccati elencati nei comandamenti, in tono minore. Ero certa che il peccato vero fosse nella mia attenzione, nella frenesia, nel non riuscire a star ferma, nel leggere ciò che mi capitava sotto gli occhi e chiederne ancora. Altenopis, insomma, era lo specchio. Non erano peccati di disobbedienza, scrive Ramondino, non erano peccati di disobbedienza, come confessavo a Don Candido, ma di incontinenza, anche se non sapevo dirglielo, perché non rientrava nel novero delle parole che allora conoscevo. Sapendo da quella volta e finora, epifania, illuminazione, suggestione, emulazione addirittura, che per tutta la vita il mio peccato sarebbe stato uno e uno solo, l'incontinenza, l'incapacità di contenere rabbia ed entusiasmi, amori e fastidi, e così sia. Altenopis è un racconto familiare nel sud Italia a cavallo della Seconda Guerra Mondiale ed è il libro dei resti, i cocci, la cacca, il piscio, le ossa dei morti, il gesto del raccogliere i cocci e il defecare per gara, spregio o perché così succede, i cimiteri di esseri umani e bestie, vacche soprattutto, e carcasse di fichi d'India simili a dinosauri. Ed è questo perché Altenopis è il romanzo dell'infanzia, di ciò in cui essa consiste e persiste, cioè spreco e minuzie, ammesso che abbia senso segnare una differenza, dove con spreco ha da intendersi pure raccolte e collezioni di conchiglie e brecciole, di foglie ed esplorazioni. L'ininterrotto vorticare intorno ai tavoli, le corse fino al mare, le febbri notturne, le pezzuole all'aceto sulla testa della madre, che all'inizio di un capitolo sono due e alla fine della giornata della giornata marina, quando il sole tramonta accendendo di rosa i panni stesi all'aria, sono una montagna. La madre è sepolta sotto una montagna di garze imbevute d'aceto. Il romanzo riguarda, come siamo abituati da ciò cui l'Ottocento europeo ha segnato il nome di romanzo, la casa, anzi più esattamente le case, come Cime tempestose, come Jane Eyre, addirittura la magione di Rochester ha una stanza segreta, murata, una casa infestata dai vivi, come più spesso accade che dai fantasmi, come l'età dell'innocenza, o come tra un atto e l'altro, come pure da noi gli indifferenti, se entro Carla, incipit, dove se non nella stanza di una casa si entra in un mondo, o ferito a morte, grande romanzo altenopeo, racchiuso tra il mare e un palazzo dal nome di donna. E si potrebbe continuare, tra 800 e 900, come in un'agenzia immobiliare, perché di case ha bisogno la borghesia, che racconta o aspira, i cocci, dunque, la casa.
Ringrazio di cuore Chiara Valerio per questo contributo bellissimo per il nostro podcast su Fabrizio Ramondino, per questo ricordo molto vivo e molto personale. E proseguiamo questo viaggio bellissimo attraverso la vita di Fabrizio Ramondino con il nostro podcast Nina, il podcast della SIL. E questo viaggio prosegue con tre studiose che si sono dedicate per lungo tempo alla figura, alla vita, all'opera e anche alla vicenda editoriale di Ramondino. E parliamo con Miss Sconosciute, ovvero Giulia Morelli, Maria Lucia Schitto e Silvia Scognamiglio. Ricordando il libro L'esile penna, due punti, Fabrizio Ramondino, uscito per Libreria Editrice, tutto sulla figura appunto di questa scrittrice che adesso noi vogliamo assolutamente riproporre, rileggere e togliere dalla polvere. Chiediamo a Giulia, Giulia, la vita di Fabrizio Ramondino, che cosa ci racconta?
Buongiorno, buongiorno a tutti, anzitutto, e grazie dell'invito. Allora, la vita di Fabrizio Ramondino si è, diciamo, distesa su gran parte del Novecento e lei nasce a Napoli nel 1936 e per dare le coordinate fondamentali poi scompare nel 2008. È una vita appunto contraddistinta, poi magari lo vedremo meglio nel dettaglio attraverso le opere, da una forte impronta cosmopolita e da una sorta di moto erratico che la segna fin dall'infanzia. Infatti Ramondino nasce in una famiglia alto borghese, diciamo quasi vicina all'aristocrazia. Il padre è Ferruccio ed è un console, e che quando lei ha pochi mesi ottiene appunto il consolato a Maiorca. E a Maiorca quindi si sposta la giovane famiglia, ovvero il padre di Fabrizia, la madre Pia Mosca e la piccola. E che cresce appunto sull'isola e dove familiarizza con una figura che poi diventerà, diciamo, epitomatica e per certi versi rappresenterà uno degli archetipi fondamentali della sua produzione, cioè la Baglia d'Ida, che è la baglia maiorchina, che oltre a rappresentare naturalmente una figura che esprime, emana un calore diverso e per certi versi forse più intenso di quello materno, appartiene anche a una classe sociale molto lontana, molto diversa rispetto a quella nella quale fino a quel momento si era mossa Fabrizia, e di conseguenza Dida rappresenta un primo squarcio, diciamo, su una realtà sociale che è quella popolare, che mostra alla piccola che esiste una porzione enorme di mondo che vive in condizioni naturalmente sociali ed economiche lontanissime dal suo ambiente. E appunto il moto erratico ne parlavamo, perché appunto all'inizio degli anni 40, quando c'è appunto la guerra già in furia, la famiglia rientra a Napoli e il padre viene fatto però prigioniero a Tangeri, e la madre di Fabrizia, con Fabrizia e i due fratelli che sono nati dopo di lei, si spostano a vivere a Massa Lubrense, quindi appunto in zona vesuviana, presso la nonna materna che si chiama Luciana, che rincontreremo più volte in varie forme nella sua opera, e che è un altro appunto pilastro, anche in questo caso archetipico per certi versi, che insomma che dà forma un po' all'opera di Ramondino. Qui passano gli anni della guerra in un ambiente che risente in maniera minore, insomma, della tragedia storica che si stava consumando sul continente, ma dove comunque i riverberi arrivano ugualmente. E poi, a guerra finita, la famiglia si sposta di nuovo, questa volta in Francia, in Savoia e Chambéry, dove avviene, diciamo, il primo evento che segna tragicamente la vita di Ramondino, ovvero la morte del padre, la morte improvvisa del padre, alla quale segue il rientro, un po' violento, diciamo, a Napoli. E per la prima volta, quindi, Fabrizio, adolescente, vive a Napoli, si forma al liceo classico, ovviamente la condizione economica in cui vive la famiglia muta, perché comunque venendo a mancare, diciamo così, il capofamiglia, le conseguenze anche dal punto di vista materiale si ripercuotono un po' su tutti. E poi, finita la scuola, Fabrizio Ramondino ottiene una borsa di studio per studiare a Parigi, dove vive per un periodo, per poi spostarsi in Germania, che diventa in qualche modo, la patria d'elezione, in qualche modo della formazione. E vive in varie città, ora non vorrei sbagliarne, ma credo Francoforte e Monaco e anche Heidelberg. E qui, insomma, in qualche modo avviene la maturazione sia personale che anche artistica. Incontra Bachmann, incontra la scrittura di Hattie Hillesum, insomma, inizia, diciamo così, proprio un apprendistato anche letterario, anche se la pubblicazione poi arriverà quasi 40 anni, quasi 30 anni dopo, appunto in lingua tedesca, la quarta lingua che tra l'altro Fabrizia parla e scrive. Appunto, dopo questi anni tedeschi, rientra nuovamente in Italia, vive prima in alcune grandi città come Milano e Roma, per poi ristabilirsi a Napoli per la prima volta in età adulta, diciamo così. E qui Fabrizia inizia a lavorare come traduttrice, soprattutto dal tedesco, e poi si sposa con un artista e aristocratico in un matrimonio che potremmo definire non proprio felicissimo, e in sostanza la vita coniugale si sfalda nell'arco di pochi anni. Sono anni in cui ancora non c'è il divorzio, perché sono i primi anni 60. Per cui di fatto la coppia non vive assieme, ma formalmente l'unione non può essere sciolta in qualche modo. E in quegli anni, tra l'altro, inizia la sua attività di impegno sociale, inizia ad insegnare alla scuola pubblica e poi è impegnata anche nell'Associazione per l'Educazione Demografica, che sostanzialmente uno dei suoi compiti era quello di istruire, diciamo, le donne, tra l'altro di vari ceti sociali, non solo popolari, sull'utilizzo del diaframma, che all'epoca era proprio illegale. E quindi, insomma, assumendosi anche un rischio personale abbastanza consistente. E sempre, appunto, siamo all'incirca alla metà degli anni 60, dove avviene un altro episodio luttuoso, che la precipita anche in uno stato di grande sofferenza e depressione, che è la morte della madre Pia, ed è un lutto, insomma, che la segnerà profondamente, che verrà poi rielaborato attraverso la scrittura, in varie forme, anche se appunto mai del tutto risolto. E alla morte, cioè quasi diciamo così, in una sorta di catena di compensazioni, potremmo dire, l'anno successivo nasce sua figlia, figlia che ha però con un uomo che non è il marito, ed è il giornalista Livio Patrizi, e peraltro anche qui ricadiamo nella sfera dell'illegalità, perché questa relazione si configurava come concubinato, e negli anni 60 il concubinato femminile, sottolineiamo, era un reato, quello maschile naturalmente no.
Quello maschile era da lodare perché era una
Sì,
brava,
era
lei
proprio una
no.
consuetudine, era una consuetudine irrinunciabile. E quindi, insomma, la Ramondino in quegli anni è napoletana, di fatto sono gli anni che vive più radicata nella sua città, e appunto il suo impegno sociale, soprattutto in seno poi ai movimenti legati alla nuova sinistra, è molto forte, e soprattutto si dispiega soprattutto sul versante pedagogico. Insomma, si occupa della scolarizzazione dei bambini, figli dei proletari della zona di Montesanto, ma poi, appunto, soprattutto a partire dagli anni 70, è tra i cofondatori della dell'associazione Risveglio Napoli, che si occupa appunto di fornire sia l'asilo per i figli dei proletari, sia anche la scolarizzazione attraverso la scuola serale sostanzialmente. E quindi, insomma, in questo modo la sua militanza, il suo attivismo è soprattutto legato a questo, a fornire strumenti perché queste classi si possano orientare in una realtà di grande cambiamento che rischierebbe altrimenti di vederli esclusi in tutto e per tutto, cioè ancora più di quanto già non lo fossero. E questa gran parte di questa esperienza poi è confluita nella sua produzione di reportage e diciamo così, giornalistica, a partire anche dall'esperienza del colera, dell'ultima epidemia di colera di Napoli nel 73, e poi anche nella sua restituzione, sempre a mezzo, diciamo così, giornalistico, con la raccolta di interviste dell'esperienza delle reti dei disoccupati organizzati, cioè appunto questi gruppi che sostanzialmente si confederavano per cercare di richiedere maggiori diritti, per queste fasce di popolazione sfavorite in tutto e per tutto. E in quegli anni, appunto, poi Ramondino comincia anche a ricomincia alcune peregrinazioni, si sposta da Napoli, va a vivere nel Basso Lazio, a Itri, e poi appunto arriviamo all'inizio degli anni Ottanta, quando inizia la sua attività editoriale, diciamo così, finalmente in senso proprio, nel senso che il primo romanzo viene pubblicato nell'81 ed è Altenopis, lo pubblica in Audi, lo cura Natalia Ginzburg, a cui il libro viene presentato da Elsa Morante. E sono anni appunto in cui comunque Ramondino inizia a produrre sempre più, cioè, insomma, diciamo, dopo questo debutto la sua attività editoriale è molto intensa, escono Taccuino Tedesco, che appunto riporta l'esperienza che abbiamo menzionato della formazione teutonica, diciamo così, e poi appunto si inizia un po' questo moto erratico che non è soltanto, diciamo così, geografico, ma è anche letterario. Sperimenta infatti varie forme, anche, diciamo così, non strettamente letterarie nel senso accademico del termine, perché infatti scrive anche per il teatro, scrive appunto Un giorno e mezzo, ad esempio, ma scrive anche la sceneggiatura di Morte di un matematico napoletano di Mario Martone, che è appunto la storia del matematico Cacioppoli. E poi appunto negli anni successivi si susseguono le pubblicazioni, vabbè, adesso magari non le cito tutte perché sono tante, però appunto se non altro quella del volume Dadapolis, che è interamente dedicato a Napoli ed è una raccolta di scritti su Napoli di vari autori napoletani. E poi appunto negli anni 90 citerei se non altro questa sorta di diario di bordo di un'esperienza di documentazione della vita del popolo Sahrawi nell'Algeria del Sud, dove lei si reca assieme a Mario Martone per realizzare un documentario della RAI, da cui poi il risultato, diciamo, è anche questa sorta di cronaca di ciò che ha potuto vedere lì. E infine, appunto, ci avviciniamo alla parte della maturità, che è contrassegnata comunque come parte della sua vita da grossi momenti di crisi, di depressione, e marcati anche dall'abuso di alcol. Alla metà degli anni 90, poi c'è un'altra esperienza fondamentale per la vita e per la scrittura di Ramondino, che è la tappa, diciamo così, a Trieste, presso il Centro Donna Salute Mentale, che è diretto dalla psichiatra Alfonsa Signorelli, che è no,
Signore.
Assunta Signorelli, perdono, scusatemi, non mi suonava, Assunta Signorelli, che è appunto collaboratrice storica di Basaglia e quindi insomma in prima linea verso questa psichiatria riformata. E qui appunto da questa esperienza che aiuta Fabrizia naturalmente in parte a risolvere le istanze come dire, problematiche che avevano causato la necessità di vivere questo periodo di cura, ma anche, diciamo così, matura, forse in tarda età, come in certi scritti fa trapelare lei stessa, un po' la coscienza femminista che fino a quel momento, per ragioni soprattutto che Tramondino stessa attribuisce alla classe, aveva cercato in qualche modo di allontanare o quantomeno dissimulare. Invece, appunto, la Signorelli, che aveva introdotto anche la problematica di genere come categoria irrinunciabile anche per ripensare al percorso psichiatrico, entrano decisamente, insomma, nella coscienza di Ramondino. Ramondino che poi, appunto, dopo questi anni, rientra appunto ad Itri, continua la sua attività letteraria, pubblica tra l'altro il suo ultimo, oddio, sto per avere un momento di defiance, il libro di poesie Silvia mi sfugge, Per un sentiero chiaro. Sì, pubblica Per un sentiero chiaro e vari altri libri, varie altre opere narrative, tra cui, vabbè, appunto, varie raccolte di racconti, e poi, appunto, la sua vita termina, diciamo così, in maniera inattesa nel 2008, quando muore, colpita da un infarto sostanzialmente dopo aver fatto un bagno in mare. Quindi, insomma, si chiude anche un po' simbolicamente su questo elemento che è quello cuore o dell'acqua del mare, che insomma che tanta parte ha avuto in tutta la sua produzione.
Ci sono
Quindi
due cose che mi incuriosiscono tantissimo e volevo anche parlarne con te. La problematica di genere che affiora come filosofia e come adesione di pensiero importante dopo la sua esperienza a Trieste, però nasconde una vita in cui la pratica, Fabrizio Armandino pratica questa problematica di genere, forse senza teorizzarla, perché l'impegno
Sì, esatto.
pedagogico, l'impegno con le donne era una cosa che era sempre stata
Certo.
forte in lei nella pratica. Forse è proprio l'assunto filosofico e teorico che diventa importante a Trieste.
Sì, no, senz'altro, anche perché appunto come testimoniano poi queste esperienze che abbiamo citato in maniera, diciamo così, dal punto di vista politico, il suo impegno in questo senso è evidente. Evidentemente quello che mancava era proprio il riconoscimento, in qualche modo l'affiliazione ad un'istanza che fosse quella propria del femminismo, diciamo. E di fatto poi lo dichiara lei stessa, cioè innuce comunque tutta l'attività che aveva svolto. Puntava in qualche modo alla liberazione o comunque all'acquisizione di diritti da parte degli oppressi, e quindi di conseguenza le donne rientravano fra questi, soprattutto nel territorio in cui lei ha principalmente operato, che era quello della Napoli proletaria del suo tempo. Quindi sì.
Sì, poi c'è un'altra cosa che ascoltandoti, e ti ringrazio tantissimo per questo panorama della sua sulla sua vita, e mi commuove anche un po', mentre tu racconti l'immagine, perché poi ci si fa un'immagine, no, di quello che ascoltiamo, leggiamo, della costellazione delle città in cui ha vissuto, che ha anche solo attraversato o quelle che ha eletto come città proprie. E sarebbe molto bello fare tipo una costellazione familiare delle città che poi, ma adesso ne parliamo anche, con Silvia Scognamiglio, che poi sono la costellazione delle città nei suoi scritti. Dunque, come le città sono state un po', posso anche essere azzardata nel dire questo, un po' una presenza familiare di una parentela molto allargata, ecco, nella sua vita.
Sì,
Assolutamente.
fuori dubbio, no, io qui passerei la parola a Silvia, che tra l'altro poi appunto nel volume che abbiamo curato e che Silvia ha scritto, cioè c'è proprio un capitolo che sostanzialmente cioè, ha voluto dedicare alla geografia, cioè allo spazio come categoria fondamentale anche per la piena comprensione e interpretazione dell'opera di Ramondino.
Grazie. Silvia Scognamiglio,
Sì.
raccontaci questa
Oh.
scrittura e questa vita.
Allora, la scrittura di Fabrizia Ramondino, è, come appunto hai detto, Oratu, molto legata alla sua vita, e la sua vita è stata inevitabilmente segnata da un peregrinare continuo, da un nomadismo innato, come dire, voluto dagli altri nella prima fase della sua vita, ma poi scelto come quasi un destino alla fine. E le città e i luoghi sono stati importantissimi nella formazione letteraria di Ramondino, come abbiamo visto dalla sua breve biografia che ci ha raccontato Giulia, e sono state fondamentali perché in ognuna di queste città lei ha lasciato un pezzo di sé e ha costruito un pezzo di sé. Quindi la Balia, e sono poi tutte, da ogni città, da ogni luogo in cui ha vissuto, ha raccolto dei pezzi che poi sono finiti dopo 20, 30, 40 anni nella sua letteratura. E questo è importante da dire perché si può pensare che Fabrizio Ramondino abbia cominciato a scrivere nell'80, quando lei aveva quasi 50, 40, più di 40 anni, quindi quasi 50, e che quindi abbia passato una prima fase della sua vita lontana dalla scrittura, ma questo non è così, perché in realtà Ramondino cominciò a scrivere poesie proprio negli anni 50 in Germania, quindi la scrittura diventa un appiglio fondamentale per mettere per iscritto le proprie coordinate fisiche, mentali e emotive in un posto che non è casa propria, in un posto che non ci appartiene, in un'età che è quella fra la fine dell'adolescenza e l'inizio dell'età adulta, che è quasi una terra di mezzo e che quindi richiede una forte consapevolezza per trovare le proprie coordinate. E lei queste coordinate le cerca in una Germania nel dopoguerra, post bellica, dopo la Seconda Guerra Mondiale, che potrebbe essere l'ultimo luogo in cui uno penserebbe di andare a vivere nell'immediato dopoguerra, e invece lei sceglie. Quindi lei nel dopoguerra sceglie di abbandonare Napoli, di lasciare la sua città dove è ritornata dopo questo forte trauma che ha subito in Francia dopo la morte del padre, e di fatto segue il primo cugino che parte, va in Germania, sceglie di andare a vivere anche lei in Germania con lui, lo segue, e qui comincia questo apprendistato alla vita, si potrebbe dire, proprio un vero e proprio imparare a diventare adulti. Queste sono sue parole, lo scrive lei in taccuino tedesco, che in Germania ha imparato ad amare e a diventare adulta, quindi c'è questa linea che congiunge la crescita, che però poi vediamo nella scrittura, perché appunto è lì che comincia a scrivere poesia, nella sua cameretta in affitto in questa casa in Germania, dove trova questo libro di poesie di Bachmann, e quindi c'è anche questa affinità elettiva con questa autrice che noi amiamo molto, e quindi è proprio lì che comincia questo viaggio nella scrittura, che poi l'accompagnerà in realtà per tutta la vita. Infatti, il Ramondino c'è un legame fortissimo tra la vita e la scrittura su diversi piani e livelli, non solo su quello proprio banalmente del salvare i ricordi, quindi non solo una scrittura che aiuta a rimettere a posto i pezzi della memoria e quindi si fa salvifica di una vita intesa come ricordo, come memoria, come passato, ma anche e soprattutto come riposizionare in una forma letteraria le vite degli altri, le vite delle persone che lei ha amato e che hanno rappresentato simbolicamente, ma anche concretamente, dei punti di riferimento fondamentali per la sua vita e per la sua crescita. E penso per esempio alla nonna, o penso appunto alla madre, alla balia Dida, a tutti i compagni di viaggio nei vicoli di Napoli. Lei parlava, usava una metafora molto bella per parlare di questa avventura dell'associazione Risveglio Napoli, ovvero che era una nave che navigava nelle acque appunto dell'infanzia, quindi cercando di recuperare quasi come una ciurma all'arrembaggio, cercasse di ricostruire una società che aveva dimenticato ai margini tutta una serie di classi sociali fondamentali da rivalutare. Quindi questo è per quanto riguarda la parte appunto più diretta di legame fra vita e letteratura, perché appunto è la sua vita stessa che diventa scrittura. Però la scrittura è anche quello che la salva letteralmente, cioè quello che lei ha cercato punto le salva la vita, perché abbiamo detto che lei spesso in varie fasi della sua vita ha attraversato dei momenti di depressione anche abbastanza importanti, è andata a seguire una forte terapia di tipo junghiano, quindi ha avuto alti e bassi nella sua vita, dove la costante però era sempre una, ovvero la scrittura. Infatti c'è lei lo racconta molto bene, nell'Isola Riflessa c'è un passaggio in cui lei scrive e leggo: provo angoscia quando il quaderno finisce, non solo perché vi è racchiuso per sempre, come in una tomba, un tempo della mia vita, ma anche perché so che è sempre più difficile trovarne di uguali. Vorrei averne una libreria piena e poter pensare: quando saranno finiti, lo sarà anche la mia vita. Quindi qui è chiaro di quanto sia forte il legame che lei ha proprio con l'atto concreto dello scrivere, cioè quanto questa penna e questo taccuino diventino effettivamente un qualcosa a cui afferrarsi per non farsi travolgere da tutto ciò che la vita attorno, come dire, tutto ciò che ci travolge nella vita. La cosa però, secondo me, più interessante è che questa scrittura in Ramondino, come abbiamo detto, salva la scrittrice stessa dalla propria inadeguatezza nei confronti della vita, la salva fisicamente perché appunto lei scrive proprio a mano fisicamente su questi taccuini, salva i suoi ricordi, salva il suo passato, quindi racconta la sua vita, ma non è un'autobiografia, non è un memoir, lei non fa memorialistica, lei riesce a creare, come poi tante altre autrici della letteratura italiana del Novecento, un tipo di genere quasi inclassificabile, potremmo dire, cioè un qualcosa che non possiamo definire romanzo, definire autobiografia, perché è sempre un qualcosa al confine fra la realtà e l'immaginazione, cioè un confine sottile ma fondamentale, perché Ramondino ci racconta non solo i fatti propri, detto così, ma racconta attraverso la propria esperienza personale, attraverso il proprio essere nel mondo e le persone che ha conosciuto, ci racconta un mondo di cui noi siamo parte perché veniamo dal passato, quindi anche ciò che siamo oggi è raccontato da quello che è accaduto 10, 20, 30, 40, 50 anni fa. Quindi, come diceva Ramondino, noi siamo degli esseri incarnati, cioè l'essere umano è incarnato, ovvero vive in un corpo, quindi questo corpo è fondamentale perché è il nostro punto di vista sul mondo. Io la scrittrice, io Fabrizia Ramondino, scrittrice, ho soltanto come grande bagaglio culturale, letterario, ho soltanto il mio punto di vista sul mondo, quindi è inevitabile che io, come dire, accolgo quel punto di vista specifico per raccontare ciò che racconto. Quindi il corpo in cui le è capitato di nascere, ritornando all'inizio, è un corpo che ha viaggiato, è un corpo che ha attraversato gli spazi, è un corpo che ha attraversato le geografie, i momenti, le città, i paesi, ha viaggiato tanto, ha conosciuto quindi anche tante, tante persone, tanti punti di vista. E proprio questo nomadismo le ha regalato, e questo si vede tanto nella sua letteratura, una vastità di visione sul reale, cioè una vastità di visione che inevitabilmente poi finisce nella sua scrittura. Quindi in questo senso la potremmo definire molto quasi europea come scrittura. Cioè, infatti, vabbè, poi nel libro lo raccontiamo meglio, lo raccontiamo bene, che lei si scagliava contro la definizione di scrittori napoletani, quindi lei era anche molto contro i cliché, molto contro le categorizzazioni tout court, perché riteneva che tutti gli scrittori fossero diversi gli uni dagli altri, quindi anche le categorizzazioni accademiche che servono a ordinare chiaramente il pensiero, la storia letteraria, erano un po' superflue. Però sì, poi da questo punto molto personale sul mondo, il viaggio, il viaggiare le ha dato appunto un punto di vista molto ampio sulla vita degli altri e quindi c'è poi a un certo punto nella sua letteratura questo passaggio, cioè si passa da una letteratura più personale a una letteratura invece di apertura verso gli altri, quindi la sua letteratura diventa un passaggio, e questa è una parola che usa lei spesso, tant'è che il suo libro su Trieste si chiama appunto Passaggio a Trieste, in passaggio a Trieste lei fa proprio questo, si fa un passaggio per le storie delle altre. Lei vive per qualche settimana, qualche mese in questa comunità di donne che frequentano questo centro, che sono appunto i manicomi sono chiusi, non hanno più dove andare e passano le loro giornate, non dormono lì, ma passano tutte queste donne le loro giornate in questo centro una volta che il manicomio dove vivevano è stato chiuso. Quindi lei conosce queste donne, viene molto colpita da queste donne, tra l'altro in un momento in cui lei era molto fragile perché era lei stessa lì per disintossicarsi. E queste donne, lei lo dice, l'hanno salvata. Lei dice: io a Trieste mi sono riconnessa con il mio femminismo, mi sono resa conto di essere donna, non solo un essere umano, ma di essere una donna. E quello che posso fare, essendo una scrittrice, è aiutare queste donne a trovare una voce. Quindi Passaggio a Trieste è un libro molto particolare perché è una sorta di diario di bordo, ma trovano spazio le parole delle persone che le ha conosciuto, delle donne che le ha conosciuto. Quindi accoglie anche i testi che hanno scritto altre donne. Quindi è un vero e proprio farsi tramite tra chi non ha voce e usare la propria voce per raccontare storie che altrimenti rimarrebbero, come dire, nascoste. E questo in realtà, e questo è l'ultimo punto su cui ci tenevo a soffermarmi, è il fatto che anche la letteratura stessa, anche Altenopis, il suo primo romanzo, in realtà nasce perché lei accoglie un messaggio che le viene dato in un sogno da sua nonna. La sua nonna, che è questo personaggio fondamentale della sua letteratura, e la nonna è morta da tanti anni ormai. Lei sono gli anni 70, fine anni 70, è malata da scuola, è a casa, fa un sogno e sogna che lei era malata e la nonna non poteva andare a scuola a lavorare e sogna che non trovavano la nonna, va a cercare questa nonna e trova la nonna che era a fare lezione al posto suo, però a degli studenti del 68 in pratica. Quindi tiene banco e lei dice: nonna, ma che stai facendo? E lei dice: tu eri malata, sono venuta a supplirti, sono venuta in tuo aiuto. E poi le fa: io avevo tante storie da raccontare, ma non ho potuto farlo, perché non lo fai tu? E quindi Ramondino raccoglie da questo sogno, da questo fantasma, questo, come dire, questo lascito, questo testimone di racconto, e si impegna nel raccontare le storie che la nonna non ha potuto raccontare e le persone della sua vita, della sua famiglia, del suo passato non hanno potuto raccontare. Quindi diventa un vero e proprio medium tra la vita e la scrittura per cercare chi possa e voglia ascoltare e leggere quelle storie che altrimenti si sarebbero perse in una sorta di nebbia che avvolge il passato. E quindi in questo senso Fabrizia Ramondino, secondo me, la grandezza della sua scrittura è questo riuscire a mettersi sempre in ascolto, di essere però in ascolto, però senza mai essere statica, quindi sempre in movimento, sempre facendosi essa stessa un passaggio. E questo legame, alla fine, questo senso di trasmettere storie che non sono mai state raccontate, lo troviamo anche in tante altre scrittrici della letteratura italiana del Novecento, come appunto Goliarda Sapienza, ma anche la stessa Elsa Morante, Anna Maria Ortese, Maria Teresa di Lascia, e faccio questi nomi non a caso perché io penso che sia per motivi che si conoscevano personalmente che per motivi più puramente letterari, siano le autrici quasi una linea genealogica della letteratura di Ramondino. Si può proprio tirare una linea che unisce queste scrittrici, viste solitamente come monadi, ma in realtà assolutamente costruiscono un universo che fino ad oggi è stato un po' inesplorato e che secondo me andrebbe riscavato, ecco,
Beh, forse
come
sono, sì, visti, forse sono viste come monadi perché la società le ha recluse come monadi, non permettendo loro di interagire di più col mondo, dato le loro battaglie, dato i loro principi, dato la loro vita. E loro assolutamente forse non volevano essere appunto delle monadi.
E poi non lo erano, perché appunto
Infatti.
Ramondino era molto amica di Elsa Morante, poi ha conosciuto Anna Maria Ortese, e da ragazzina la famiglia frequentava Clotilde Marghieri, che è un'altra scrittrice napoletana della metà del Novecento. Insomma, era un'autrice che comunque
Stavano nel
non
mondo.
viveva isolata, esatto. Non era, per esempio, Anna Maria Ortese nella seconda parte della sua vita, per scelta,
Ha
ha
fatto una scelta,
vissuto
sì.
isolata, ma per scelta. Quindi ha deciso che un certo pensiero, una certa cultura non le stava più bene, le stava stretta, non rispondeva a ciò che lei pensava del mondo e quindi ha detto basta, io me ne vado. Ramondino no, Ramondino è rimasta, cioè, le ha fatto anche parte del Partito Comunista, insomma, era comunque pienamente inserita nel contesto storico e culturale dell'epoca, ma ha fatto rete, faceva rete, eppure a 15 anni dalla sua morte è quasi stata dimenticata, cioè sono neanche è pochissimo tempo. Ed è, ricordiamo, è stata pubblicata per lo più da Einaudi, quindi non era un'autrice minore, non era una voce minore, non era un personaggio minore, eppure oggi, appunto, Altenopis è stato scritto nell'80, sono neanche 50 anni fa, quindi in un tempo molto breve. La sua parabola di vita letteraria, di scrittrice, di intellettuale si è un po' esaurita, quindi
Sì, prima di parlare della questione appunto dell'editoria, che è una cosa che mi interessa moltissimo e interessa moltissimo a molte delle nostre amiche che ascoltano questo podcast, c'era una curiosità di cui vorrei parlare con te rapidamente. Da quello che tu racconti, da quello che abbiamo letto nei libri di Ramondino, la persona corpo, come ci dicevi tu, nel costruire se stessa nelle esperienze, attraversando, come dici tu, la parola passaggio, che è una parola di Ramondino, nel passaggio dei luoghi, delle persone, delle esperienze. Ha vissuto la scrittura non come un'oasi a parte, ma quando ha deciso di dedicarsi alla scrittura, la scrittura era dentro la sua vita, non era un altro posto dove stare. È riuscita, anzi ha voluto passare anche qui, fare un passaggio nella scrittura, inglobandolo nella vita. Non so, penso a Maria Lamer. Maria Lamer, la scrittura era un'oasi, un posto dove andare e poi tornare nella vita. Ramondino, come gran parte delle scrittrici che tu hai citato, a esclusione appunto di Ortese, che ha fatto un'altra scelta verso la fine della sua vita, ha usato la scrittura, è stata nella scrittura e al contempo nella vita.
Sì, assolutamente. Ma infatti, io penso che anche larga parte del suo malessere, di questo grande dramma interiore che ha vissuto e che poi ha anche raccontato, questo non è un, come dire, un pettegolezzo, sono cose che lei ha scritto nei suoi libri, che effettivamente è stata molto male. E la letteratura l'ha salvata, anche la lettura l'ha salvata. Per esempio, ci sono delle pagine bellissime in cui lei racconta di come nel 95 leggere i diari di Etty Hilsum l'abbiano effettivamente salvata, le abbiano fatto rendere conto che la strada dell'alcolismo non era quella che le avrebbe permesso di vivere una vita degna, diciamo, ecco.
Assolutamente.
E per quanto riguarda però, sì, appunto, l'essere incarnati, appunto, lei era veramente convinta che le persone fossero caratterizzate, ognuno di noi sia collocato, quindi sia inevitabilmente influenzato dal luogo dove si è trovato a nascere, dall'epoca, dalle coordinate geografiche, dalle persone che ha conosciuto, dai viaggi che ha fatto. E quindi cioè, da qui poi parte questa forte consapevolezza del corpo, quindi questa forte consapevolezza dell'esserci. Secondo me è inevitabile che poi porta a una cura per gli altri corpi, ovvero per una cura per gli altri, quindi per un'attenzione smodata verso il sociale, che quella è stata tra l'altro il suo attivismo, il suo volontariato, il suo volersi spendere per aiutare gli altri, perché diciamolo, comunque lei negli anni 60 faceva volontariato puro, cioè non era un lavoro, lei non veniva pagata, era una forma di volontariato che lei metteva in atto nei vicoli di Napoli per cercare di aiutare il prossimo e cercare di anche un po' utopicamente mettere su un mondo migliore. Quindi c'era anche un qualcosa di fortemente fortemente politico, un motore fortemente politico che la animava. E tutto questo lo troviamo nei suoi libri, per esempio in Un giorno e mezzo, che è un romanzo che purtroppo ora non si trova, però lei parla del 69 a Napoli, è ambientato appunto in Un giorno e mezzo, nell'arco di tempo di Un giorno e mezzo, che era una sua unità temporale che ritroviamo anche in altre opere. E qui racconta di appunto una comunità di attivisti politici della Napoli dell'epoca, giovani, vecchi di varietà, e cerca di capire che cosa è andato storto, perché il 69, quindi l'anno dopo la grande stagione delle rivoluzioni culturali, e lei cerca di capire cosa è andato storto, cerca di darsi delle risposte, ma cerca anche di capire lei come ha vissuto quell'epoca. Quindi anche lì c'è un forte. È un romanzo che se non si conosce quell'epoca storica probabilmente si fa fatica a capire, perché appunto è molto collocato nel contesto. E quindi sì, non so se ho risposto alla tua domanda, ma sì.
Assolutamente sì, ti ringrazio. Torniamo a parlare dei libri, di come improvvisamente la polvere è scesa sulla scrittura di Fabrizia Ramondino e non abbiamo dovuto aspettare decenni dopo la morte. Lei era ancora in vita e nonostante appunto pubblicazioni con editori come Einaudi e il sostegno di altre letterate come Samorante e Natalia Ginzburg, appunto, è caduta la polvere con lei ancora in vita. E i suoi libri hanno fatto una certa fatica a essere ripubblicati, sono stati oggetto di ricerche, almeno per quanto mi riguarda, furibonde nei mercatini dell'usato, sui siti dei libri usati, scambi con le amiche che te lo prestano, però tu devi promettere per iscritto che lo restituirai perché è rarissimo. Dunque, per anni, anzi per decenni, purtroppo, abbiamo assistito a questa sorte letteraria dei libri di Fabrizia Ramondino. Poi è successo qualcosa. Maria Lucia ha scritto, cosa è successo?
Allora, guarda, intanto comincio col dire che per noi la vicenda editoriale, diciamo, di Fabrizia Ramondino è abbastanza emblematica perché è stata forse la prima autrice che ci ha veramente aperto gli occhi su quella che è poi la questione editoriale più ampia di quasi tutte le scrittrici, cioè il destino che quasi tutte le scrittrici hanno dovuto subire. Soprattutto nel Novecento, perché appunto essendo più recente ci sembra ancora più incredibile, però insomma anche precedentemente in Italia, perché per noi questo libro è in realtà la prosecuzione di un percorso che è iniziato ormai quasi 4 anni fa, è iniziato a gennaio-febbraio 2020, quando abbiamo deciso di scrivere una puntata di un podcast su di lei. Quindi noi eravamo in pieno lockdown con le librerie e le biblioteche soprattutto chiuse e ci siamo scontrate proprio con la difficoltà oggettiva di reperire le sue opere, che pure appunto, come abbiamo detto, erano state pubblicate principalmente da Einaudi e finché lei era stata non tanto in vita, ma quanto diciamo al centro del dibattito culturale, avevano avuto comunque una discreta diffusione. Cioè, ma io insomma non batterò mai abbastanza sul fatto che comunque parliamo di una scrittrice che è morta 15 anni fa, cioè nel 2008 sono solo 15 anni fa, è nata nel 1936 ed era quindi coetanea di, per fare un nome che probabilmente non vi sareste mai aspettate di sentire in questo podcast, però era l'anno di nascita di Silvio Berlusconi, quindi parliamo comunque di una nostra totale contemporanea che appunto era stata al centro del dibattito culturale e sociale del secondo Novecento. Noi praticamente senza le biblioteche personali dei parenti di Silvia, che è napoletana e che questo non è un dato da poco ovviamente, cioè probabilmente questa puntata di questo podcast non l'avremmo mai fatta. E naturalmente le biblioteche hanno tutti i libri di Fabrizia Ramondino, ma all'epoca erano tutte chiuse e quindi
eravamo nel lockdown quando
Sì,
abbiamo
appunto,
scoperto.
eravamo in lockdown, quindi non era possibile chiedere i libri. Quindi praticamente con Fabrizia Ramondino ci siamo fatte per la prima volta la stessa domanda che ormai ci facciamo con tutte o quasi tutte le scrittrici italiane che ci troviamo a studiare, cioè perché? Perché queste scrittrici sono sparite? E le risposte
E perché Ramondino è
purtroppo...
sparita poi tutto a modo suo, proprio perché ha
Allora,
fatto tutto
lì
a
sono
modo suo anche la
probabilmente...
sparizione.
Sicuramente, lì sono probabilmente intervenute delle situazioni particolari, tra cui il fatto appunto che lei a un certo punto si è automarginalizzata, come appunto ha fatto anche Ortese, è andata in periferia, diciamo, è andata alla periferia dell'impero, ha abbandonato quelli che erano i centri culturali e si è trasferita prima a Trieste e poi diciamo, nel Basso Lazio, che non era proprio, diciamo, il centro di Roma, ecco. Ma sicuramente non è l'unico motivo.
E siamo convinte tutte.
Ma sicuramente, appunto, non è estraneo il maschilismo, naturalmente, non è estraneo l'ostracismo di certi ambienti culturali e non raramente di quelli progressisti, in realtà. Perché, per esempio, a Napoli ci dissero che lei comunque, in qualche modo, essendo una voce non canonica, se vogliamo, comunque a suo modo fuori da quella che era la voce organica del Partito Comunista, era stata anche in parte avversata dal Partito Comunista Napoletano, di cui pure comunque, a cui pure comunque si era avvicinata. Poi, appunto, questo ostracismo in qualche modo facilita la rimozione post mortem, diciamo, anche perché poi queste scrittrici non riescono poi a sfondare il canone, non riescono a entrare nei libri di scuola, non riescono a essere studiate dove andrebbero studiate, e perché ovviamente Fabrizio Ramondino ha avuto in realtà una grande fortuna accademica e anche prima di morire fuori dall'Italia, tantissimo è stata studiata. Ma tuttora in Italia nell'Accademia viene studiata, purtroppo, appunto, la percentuale di persone che arriva a studiare letteratura all'università è risibile, come sappiamo, cioè la maggior parte, dei ragazzi smette di studiare, letteratura con la scuola superiore. E se, queste scrittrici non arrivano nei libri di scuola, quasi non esistono, insomma. E questo è anche il caso naturalmente di Ramondino. Poi insomma, sembra che questa tendenza si stia modificando in questo periodo. Non sappiamo quanto questo sia un cambiamento sistemico e quanto invece sia momentaneo, però nel frattempo le opere di Fabrizia Ramondino si stanno ripubblicando. Infatti sono uscite nuove edizioni di una nuova edizione di Altenopis recentemente, ma prima è uscito Guerra di Infanzia e di Spagna, che invece era un titolo che non era più in libreria da tantissimo tempo. Quindi, insomma, noi speriamo che questa tendenza si stia invertendo in qualche modo.
Ci sono degli editori illuminati che la recuperano, che ripubblicano, ci siete voi che siete una potenza, che parlate di lei e avete deciso di fare questo libro coraggiosissimo, nel senso che sì, Fabrizia Ramondino non viene ora viene letta di più, viene ripubblicata, viene comprata e letta, però quando l'avete fatto voi siete state molto coraggiose, ecco, e per questo vi apprezziamo molto.
Ah, sì, una cosa che c'è da dire forse è che per fortuna si sta per aprire l'archivio di Fabrizia Ramondino, che pure
Questa è una
questo
notizia molto bella.
è un dato importante e sarà ospitato dalla Biblioteca Nazionale, quindi comunque di Roma. Quindi comunque significa che in qualche modo l'interesse si sta riaccendendo, ecco, anche grazie all'operato della figlia e di tutte le persone che sono ancora in vita e che l'hanno conosciuta, chiaramente che hanno lavorato con lei, perché tante, ovviamente, essendo del tutto nostre contemporanee, operano tuttora, per cui, insomma.
Al netto dello grande studio, del grande lavoro e della grande passione che vi porta Fabrizia Ramondino, cosa vedete nel futuro, Ramondino?
Domanda da $1 milione.
Esattamente.
Veramente. E
Veramente.
cosa vediamo nel futuro? Io spero che, appunto, col fatto che ora l'archivio, penso nel prossimo anno, perché ora lo stanno chiaramente sistematizzando, organizzando, si spera che diventerà, appunto, nel giro di poco tempo fruibile. Possa comunque un po' ampliare la ricerca su di lei. C'è da dire, e questo forse oggi non l'abbiamo ancora detto, che per fortuna l'Accademia non si è mai dimenticata di Ramondino, soprattutto l'Accademia Internazionale. Infatti il primo convegno internazionale su Ramondino si è tenuto nel 2010, 2 anni dopo la sua scomparsa all'Università di Londra. Ed è stato un convegno che poi hanno pubblicato gli atti, hanno pubblicato dei volumi importanti dove ci sono dei contributi fondamentali per entrare nella sua opera. Il problema però, questa è una cosa che diciamo spesso, è che spesso questo tipo di ricerca resta nell'accademia
L'Accademia, sì.
e fa fatica ad uscire fuori. È fondamentale che ci sia, è importantissimo che ci sia, però quello che noi speriamo, che io spero personalmente, è che l'importanza di questa autrice venga sempre più recepita anche dal pubblico che legge libri, da chi legge libri, ecco. Sì, e questo è un po' quello che noi ci auguriamo per tutte le autrici, in verità, alla fine.
Potremmo dire leggiamola e leggiamole sempre, e leggiamola e leggiamole di più. Vi
Esatto.
assolutamente.
Sì.
ringrazio moltissimo, ringrazio Giulia Morelli, Maria Lucia Schitto e Silvia Scognamiglio di Miss Sconosciute per essere state qui con noi, con la Silla e Nina, il podcast della Silla, a parlare di Fabrizia Ramondino. E non so, ci salutiamo, diciamo, leggiamola appunto sempre e leggiamola di più.
Assolutamente. Sì.
Vi ringrazio.
Grazie.
Grazie.
Hai ascoltato Nina, il podcast della Società Italiana delle Letterate.